Buongiorno a tutti cari amici di Radio Ross Brera e benvenuti alla puntata di oggi di Baccellierato Jazz e non solo con il ragionier Mirti. Naturalmente io sono Eugenio Mirti, il ragioniere del titolo, ragioniere di nome ma non di fatto, anche perché i miei bilanci sono sempre in perdita, quindi è meglio non affidarsi a me per i numeri nei bilanci. Per quanto riguarda i numeri della musica invece mi sento molto preparato e spero che abbiate ascoltato i consigli per gli ascolti che vi avevo lasciato l'ultima puntata. In particolare avevamo parlato di Nowhere e Wolfpack. Se non l'avete fatto, andate su YouTube e guardate i video di questi due straordinari gruppi perché ne vale veramente la pena. Essendo che sono un noto tuttologo e mi piace pontificare dalle sonde gastriche ai trapianti di fegato fino ai satelliti su Marte, qualsiasi argomento ho sempre una conoscenza enciclopedica e profondissima e matematicamente mi colloco sempre nel lato giusto della discussione. Vi avevo anche raccontato alcuni fatterelli che, tanto per sintetizzare, erano Pitagora, quello dei triangoli che crea un monocordo e inventa le note, Edison che inventa il fonografo, il mondo che scopre il World Wide Web e quindi si mangia tutta l'industria musicale come era concepita fino a pochi anni fa per tendenzialmente creare un nuovo modello di ascolti e di produzione della musica che nessuno ancora conosce bene. E ci siamo anche chiesti che cos'è il jazz oggi, anzi ci siamo chiesti, vi ho spiegato che cos'è il jazz secondo me oggi. Quindi riprenderei intanto dal principio fondamentale che cosa è cambiato nella musica, perché è evidente che se cambiano le dinamiche dell'industria musicale cambierà anche il modo di proporre la musica e il modo che tutti noi avremo di ascoltarla. Io quando ero ragazzo, quindi nel mesozoico, ascoltavo la musica con i dischi in vinile. Credo di aver messo l'ultimo disco in vinile su un giradischi 10 anni fa, quindi nel mio piccolo il modo di usufruire della musica negli ultimi 20 anni è cambiato radicalmente, penso un po' per tutti noi. Allora, ci sono due fatterelli che volevo raccontarvi oggi e che sono intanto che nel 1895 Marconi inventa la radio, quindi non solo i nostri amici dell'Ottocento conoscono questo straordinario strumento che è il fonografo, quindi possono ascoltare qualsiasi cosa nella loro cameretta, ma anche possono ascoltare in tempo reale qualcosa che è molto distante. La combinazione dei due crea ovviamente un potere incredibile. E infine bisogna considerare che nel 1955 Ross Snyder inventa la registrazione multitraccia, anche se questa cosa è dubbia perché potrebbe averla inventata anche Les Paul, che è un celebre chitarrista noto oltre che per suonare benissimo per i suoi dischi in multitraccia. Vi consiglierei a tal proposito di sentire la sua versione realizzata con l'allora moglie Mary Ford di How High the Moon, che è un brano che ebbe un successo straordinario anche perché lui sovrincise prima nella storia più e più parti di chitarra, andava 15-20 parti, quindi lui suonava una parte, poi ne sovrapponeva un'altra, poi un'altra ancora. Un sistema di utilizzo dello studio di registrazione che diciamo verrà reso popolare dai Beatles e che ormai al giorno d'oggi è particolarmente standard considerato, ma per arrivare ad essere standard ha avuto bisogno di continue innovazioni e quindi una storia intrigante nella storia. C'è questo bellissimo libro che si chiama Alla ricerca del suono perfetto, che vi consiglio di leggere se vi interessano questi dettagli, che tanto dettagli non sono naturalmente, no? Detto questo, l'ultimo tassello nelle grandi innovazioni tecnologiche che hanno distrutto l'industria musicale viene realizzato da un ingegnere italiano che si chiama Leonardo Chiariglione, che con il suo gruppo di lavoro praticamente inventa gli standard che si chiamano MPEG 1, MPEG 2, MPEG 2, Audio Layer 3, che si chiama MP3 nel 1995, che grazie a un algoritmo di compressione rendono i contenuti, in questo caso quelli che ci interessano sono i contenuti audio, più leggeri di quanto non sarebbero normalmente e quindi più facili da inviarsi tramite la rete. Tant'è che ormai noi abitualmente ascoltiamo e vediamo film in streaming, quindi in tempo reale vengono scambiati i dati che noi possiamo usare per usufruire di questi contenuti. Qual è la ricaduta su questo, sul mondo musicale? Il fatto è questo, che tendenzialmente se io penso di vendere 1 milione di copie di un album in vinile con 14 brani, cercherò di fare un album bellissimo in vinile di 14 brani. Se io pensa di diventare ricco avendo 10 milioni di visualizzazioni con il mio brano su YouTube, anziché pensare a fare un album bello, pensano a fare un singolo bello. Questo piccolo, diciamo, modo di vedere la questione, che mi sembra abbastanza ovvio, quindi non ha richiesto una profonda riflessione, fa sì che i grandi artisti del nostro tempo, anziché fare album epici come potevano fare i Pink Floyd negli anni 70, si concentrano sul fare canzoni meravigliose. E questo, se volete, è un ritorno agli anni 50, è comunque un modo completamente diverso di vedere la musica, e quindi, siccome è un modo diverso di vederla, di concepirla, di realizzarla, cambierà anche il nostro modo di usufruire la musica. La rete è un fenomeno orizzontale, tendiamo a saltare di palo in frasca, quindi ascoltiamo una canzone, poi YouTube o Spotify ce ne propongono un'altra, poi un'altra, poi un'altra, in un labirinto infinito in cui continuamente siamo sollecitati da nuove cose, ma raramente riusciamo a analizzare, ascoltare e a usufruire o godere in profondità di un contenuto che non sia più lungo di 3 minuti o circa un minutaggio di questo genere. Detto questo, un esempio di questo modo di lavoro è dato da Jacob Collier. Non so se conoscete Jacob Collier, è un ragazzo inglese nato il 2 agosto del 1994, quindi in questo momento ha 25 anni, ma è diventato famoso ancora prima di essere maggiorenne. E perché è diventato famoso? Perché lui nella sua cameretta si registrava e faceva dei video di se stesso che suonava, quindi una sorta di registratore multitraccia con video annesso, faceva questi video divertenti dove realizzava dei brani in cui faceva tutte le parti. Fatto questo, poi ha iniziato a fare dei video in cui utilizzava in tempo reale un aggeggio, diciamo, cerco di non essere troppo tecnico, per la voce, in cui lui in tempo reale armonizzava delle parti vocali, quindi sembravano 3 o 4 o 5 cantanti con degli effetti abbastanza intriganti e soprattutto raramente visti fare dal vivo. Tutta questa attività che lui ha fatto per anni, che di altissimo livello è, oltre che di altissimo livello, estremamente divertente, perché ha uno humor veramente raffinato, ha fatto sì che lui, prima ancora di pubblicare il suo primo album, sia stato chiamato da Quincy Jones per suonare al Festival Jazz di Montreux. Il Festival di Montreux è uno dei più prestigiosi del mondo. Quindi cosa succede? Che Collier non era interessato a fare un album, ma era interessato a fare dei brani con dei video particolarmente belli che, diciamo, bucassero e diventassero popolari. Questo l'ha ottenuto, e poi l'anno scorso finalmente ha pubblicato il suo primo album, che tendenzialmente non è particolarmente interessante, nel senso che essendo nato con i video, con queste straordinarie possibilità, poi ridurre il tutto a sole due dimensioni, quindi la musica senza immagini, forse l'ha un po' impoverito, a mio avviso, anche se non è che sia brutto l'album. Dico solo che per un artista che è abituato a fare cose diverse, potrebbe essere un sistema diverso. Scusate, l'album si chiama In My Room ed è uscito nel 2016, non l'anno scorso, il tempo passa e diventiamo più vecchi, io non mi rendo conto. E in ogni caso, a mio avviso, gli storici del futuro potrebbero individuare in Collier uno dei primi che ha creato la sua carriera sostanzialmente fregandosene di fare un album, ma facendo dei brani o dei progetti video. Vi consiglio in particolare, per quanto riguarda i video di Jacob Collier, quello che ha realizzato con la VDR Orchestra, che è l'orchestra di Colonia, un'orchestra di jazz incredibile, bellissima, e che nel quale rivedono un celeberrimo brano di Stevie Wonder che si chiama I Wish. E questo video, che è particolarmente ben riuscito, dà tutta la misura del talento di Collier e della VDR Orchestra, che si sceglie sempre dei solisti da accompagnare che sono incredibili, sono sempre molto attenti i tedeschi. Detto tutto questo, io direi che il nostro tempo insieme è già trascorso, e quindi vi invito ad ascoltare Jacob Collier, a studiare la storia dell'MP3, la storia di Marconi, e più che altro, no, scherzavo, non studiate queste cose che sono forse inutili, ma vi invito a riflettere sul fatto di come è cambiato il nostro modo di ascoltare la musica negli ultimi 10, 15, 20 anni. Non credo nessuno compra più CD perché non c'è più bisogno. Questo cambia un po' il modo. Nessuno è più legato all'alta fedeltà. Negli anni 70 la passione dei ragazzi era avere lo stereo più pazzesco per sentire il mondo migliore. Quasi tutti i ragazzi di oggi ascoltano musica con il loro telefonino, quindi con un'escursione in termini di hertz di circa 3 hertz che distrugge qualsiasi tipo di profondità nelle frequenze. E quindi diciamo che io non sono né pro né contro, però stabilito il fatto che i ragazzi ascoltano tramite il telefonino, ci sarà un appiattimento, diciamo, delle frequenze verso quelle che enfatizzeranno di più per far sentire meglio nel telefonino, che diventa lo strumento principe della nostra epoca, con tutti gli annessi e connessi su ricerca e qualità della musica. Bene, adesso vi saluto davvero, buona giornata e ci vediamo la prossima settimana.